Ben ritrovati a tutti, amici. Oggi siamo di nuovo qui con noi, c'è Giacomo Gabellini. Ovviamente condurrà questa puntata insieme a me, Gabriele Germani. Allora, intanto, ciao Giacomo, ben ritrovato su Ottolina e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Alessandro, ciao Gabriele, grazie a voi per l'invito.
Allora, sono tante le questioni da affrontare. Partiremo appunto dal conflitto in Ucraina, poi ci sposteremo a Gaza e poi parleremo però anche della situazione appunto nel Pacifico, dove ci sono state delle diverse tensioni. Partiamo però dall'Ucraina, veniamo da settimane, Giacomo, come sai benissimo, di una costante escalation, specialmente anche nei toni da parte delle istituzioni europee, non solo, anche però a livello mediatico. Oramai, insomma, giornalisti, ieri sentivamo ad esempio anche Lutva con Stefano Orsi che smontava in parte le sue tesi. Giornalisti, ormai è la stampa che non si fanno più problemi in qualche modo ad invocare lo scontro diretto con la Russia, e quindi più in qualche modo la situazione sembra mettersi male, più c'è la tentazione invece di mettersi al tavolo, di rilanciare, rilanciare. Ieri c'è stato questo attacco alla centrale di Zaporizhzhia, che verosimilmente è stata opera dell'esercito ucraino, anche se non c'è certezza, perché ricordiamo la centrale nucleare, che è la più grande d'Europa, è in mano in questo momento ai russi. Però chi appunto negano anche in questo caso le loro responsabilità, sostengono che i russi sarebbero così confusi da colpirsi da soli. E quindi, insomma, partirei un pochino da questo. Qual è la tua analisi della situazione?
Ma io credo che l'episodio di Energodar, la centrale nell'oblast di Zaporizhzhia, sia emblematico dello stato dell'arte, cioè l'assenza di risultati sul campo di battaglia spinge gli ucraini a cercare, per così dire, vie alternative per infliggere, arrecare danno alla Russia e soprattutto per dimostrare agli sponsor occidentali sempre più recalcitranti concretamente a fornire sostegno all'Ucraina, perché ricordiamo che ancora il pacchetto di aiuti che era stato predisposto dall'amministrazione Biden non ha ottenuto l'approvazione del Congresso, per indurli quindi ad accettare di mettere ancora mano al portafogli e accordare appoggio militare, finanziario, politico a Kiev. In assenza di questo appoggio, probabilmente la capacità delle forze armate ucraine di reggere l'urto russo ha i giorni contati, letteralmente. Dal mio punto di vista non cambierà di una virgola anche i 60 miliardi, dove questi 60 miliardi che Biden intendeva dare, che poi sono miliardi che, ben inteso, non uscirebbero dagli Stati Uniti perché servono unicamente a sfornare nuove armi di fabbricazione statunitense che dovrebbero essere poi consegnate all'Ucraina, ma i tempi, i modi, insomma, sono argomenti molto importanti da toccare e che ancora, rispetto al quale ancora non ci sono dettagli definitivi, insomma. Quindi credo che il conflitto abbia preso una piega ben precisa e che ogni giorno che passa l'erosione dei territori ucraini ad opera dei russi prosegue e quindi più la guerra prosegue, più l'accordo, la pace che la Russia imporrà all'Ucraina sarà sanzionatoria, sarà penalizzante per Kiev. Io ho visto, è emerso adesso un presunto piano che l'amministrazione, che Trump avrebbe in cantiere, avrebbe in mente di proporre qualora dovesse vincere le elezioni di novembre. È emblematico anche in questo caso della confusione che regna sovrana in tutto l'Occidente. Cioè, si parla di costruire, praticamente di consegnare alla Russia gli oblast meridionali, quindi Zaporizhia, Kherson, Lugansk e Donetsk, e di creare una fascia demilitarizzata che arrivi fino al Dnieper, sostanzialmente. E si parla, in cambio di questa zona smilitarizzata, di consentire a quel che rimane dell'Ucraina di entrare nella NATO. Ecco, questo significa che non hanno capito assolutamente nulla, perché la guerra
Infatti,
nasce proprio per quello.
Giacomo, scusa se ti interrompo.
Vai.
Ieri, infatti, Orsi, parlando di questa ipotesi, Stefano Orsi ha detto: offrono alla Russia qualcosa che la Russia ha già. Praticamente offrono delle cose che la Russia ha già e per cui è entrata in guerra, quindi non ha senso.
Certo che non ha senso, ma soprattutto Putin l'ha ripetuto in tutte le salse, ma evidentemente c'è gente dura di comprendonio a queste latitudini. questa non è una guerra per conquistare i territori, quello è venuto dopo, è quasi un effetto collaterale. Questa guerra nasce per costruire un'architettura di sicurezza che garantisca la Russia. Sono cose, si guarda come si è arrivati alla prima guerra mondiale nel teatro europeo, si capisce che quel sistema che aveva creato Bismarck era stato messo in crisi per esempio dal fatto che il Kaiser, ma anche i britannici, avevano cominciato a intaccare quell'equilibrio precario che era stato realizzato dal cancelliere, e quindi ha posto tutte le forze in campo in condizioni di insicurezza, perché si cercava di costruire la propria sicurezza a spese altrui.
Secondo te, Giacomo, a quali condizioni Putin accetterebbe un cessate un fuoco e la pace? Perché è altrettanto però difficile pensare ad un Putin che non accetti di fermare la guerra, almeno che appunto non abbia la sicurezza che l'Ucraina entri in NATO, perché almeno la parte dell'Ucraina occidentale, ma compresa Kiev, dubito che i russi si spingeranno fin là. Quindi mi chiedo se in verità non sia in fondo anche una soluzione verosimile anche per i russi, quella di ottenere quei territori là, avere comunque spinto la linea della NATO più in là, più verso occidente, non averla proprio attaccata ai propri confini, perché avendo la parte orientale dell'Ucraina comunque la NATO sarebbe a qualche chilometro di distanza in più. Ecco, perché l'alternativa qual è? Continuare la guerra fino a che non viene conquistata Kiev? Non so quanto gli convenga.
No, non è continuare la guerra finché non viene conquistata Kiev, questo non è mai stato secondo me nei piani, queste secondo me sono speculazioni che non hanno fondamento. Secondo me l'obiettivo è procedere nella demolizione controllata dello Stato ucraino, cioè distruggere la statualità ucraina, e quindi sostanzialmente questo è il modo per impedire che l'Ucraina diventi parte della NATO, perché anche qualora si dovesse addivenire ad un accordo, che garanzie ci sono alla luce dei precedenti dal punto di vista della Russia, che per l'appunto i garanti di questo accordo tengano concretamente fede agli impegni presi? Noi abbiamo visto cosa è successo con Minsk, con gli accordi di Minsk, abbiamo visto prima ancora cosa è successo con tutte le garanzie che erano state date da James Baker e da Bush padre a Shevardnadze e a Gorbachev. Cioè, era stato detto che la NATO non si sarebbe espansa di un pollice verso est in cambio dell'assenso sovietico al ricongiungimento, alla riunificazione della Germania e all'integrazione della Germania riunificata nella NATO. Questa era una concessione gigantesca da parte dell'Unione Sovietica, se si pensa a quanti morti aveva subito per mano della Germania. Però c'è stata tutta una serie di eventi che hanno minato alla radice, alla base, la fiducia che i russi ripongono nelle controparti occidentali. Quindi se la Russia non ha garanzie, non si fida più degli occidentali, non può che arrivare a una pace che comporti esattamente i propri termini, una resa incondizionata dell'Ucraina, e il modo, come dicevo, per ottenere la smilitarizzazione dell'Ucraina è proprio questo. Cioè non si tratta di conquistare Kiev, conquistare Leopoli, la Galizia, la Volinia, eccetera. I russi sanno benissimo che quelle sono regioni che non intendono assolutamente vivere sotto l'autorità, la sovranità russa, e quindi no, e non hanno alcun interesse ad inglobare.
Però è diverso Odessa. Però è diverso.
Ecco, questo secondo me è un punto molto, molto interessante, perché Odessa l'importanza di Odessa si può essere letta su due piani diversi. Per esempio, Odessa è una città chiaramente russofona che comporterebbe per la Russia la possibilità di congiungere, di creare un corridoio che colleghi tutto lo spazio controllato da Mosca fino alla Transnistria, risolvere un problema annoso che si protrae da molto tempo, insomma, quello della mancanza di continuità territoriale, di canali di comunicazione diretti con questa regione secessionista. D'altro canto è una finestra aperta su una trattativa, perché parliamoci chiaro, quel che rimarrebbe dell'Ucraina avrebbe senso soltanto se fosse dotato, da un punto di vista proprio di funzionamento di una parvenza di Stato, di uno sbocco al mare. Lo sbocco al Mar Nero rimane una necessità sine qua non, l'Ucraina non potrebbe assolutamente funzionare come Stato. E quindi credo che il fatto che la Russia si sia al momento astenuta dal esercitare pressioni dall'oblast di Kherson verso Occidente possa essere interpretato come una volontà della leadership russa di tenere, come dicevo, aperta la finestra per una trattativa. E quello sarebbe una concessione piuttosto consistente da parte della Russia, cioè Odessa rimane nelle mani vostre, voi rimanete smilitarizzati, e ci saranno a garanzia di questa smilitarizzazione non controparti, non europei o statunitensi, ci saranno parti terze, che potrebbero essere gli indiani, per esempio. Potrebbero essere dei paesi che non hanno... I turchi, che pur facendo parte della NATO, hanno avuto un atteggiamento ben diverso rispetto a quello che ha avuto l'Unione Europea, per esempio. Chiaramente sarebbe anche qui una concessione molto grossa offrire questo genere di ruolo a un paese membro della NATO. Io non credo che i russi arriverebbero tanto. Però, per esempio, potrebbero, come dicevo, porre come condizione l'inserimento come mediatore di un paese che ha mantenuto la neutralità. Per esempio, la Svizzera avrebbe potuto svolgere questo ruolo se non si fosse accodata alla campagna sanzionatoria. Stesso discorso poteva valere per la Finlandia. Ma hanno scelto di venir meno a questa posizione e si sono preclusi delle possibilità che erano per loro molto concrete, che hanno svolto anche in maniera abbastanza abile per decenni. Quindi credo che la Russia arriverà, come dicevo prima, alla devastazione della statualità ucraina, e questo si vede anche dal tipo di obiettivi militari che la Russia sta colpendo. Sta colpendo obiettivi che inizialmente, nelle prime fasi della guerra, non erano stati risparmiati. Per esempio, infrastrutture a doppio uso, civile e militare, quindi stazioni, cioè, centrali elettriche, sottostazioni di vario tipo, eccetera. Cioè, privare un paese dell'elettricità significa colpirlo molto duramente, sia sulla, chiaramente, la sua capacità di generare forza militare, sia mettere pesantemente in crisi la vita della popolazione ucraina, di quel che ne rimane, perché l'Ucraina sta diventando un buco nero anche demografico, piuttosto visibilmente.
Senti, Giacomo, cambiando in parte area, no? Perché in realtà si ricollega come discorso. Io l'impressione che sto avendo, cioè che un po' tutti stiamo avendo in realtà, è che è come se l'Occidente, o almeno i suoi spezzoni, stessero andando ad alzare l'asticella, no? Cioè le dichiarazioni di Macron su invieremo dei soldati, poi fa l'accordo con la Moldavia, poi c'è l'incidente in Transnistria del drone che va e si schianta, appunto ieri l'incidente alla centrale nucleare, poi in Armenia cacciano, il governo armeno dice se ne vanno i soldati russi, e la settimana prima aveva fatto un accordo con la Francia. Cioè, sembra veramente una situazione dove si allarga a macchia d'olio l'ingerenza occidentale nell'area, no? Cercando anche di coinvolgere altri paesi, altri attori. Cioè non sembra che ci sia un contenimento del conflitto, anzi sembra che accendano più fuochi, e questo è particolarmente vero in Medio Oriente, dove Israele si muove come una scheggia impazzita praticamente, cioè Libano, Siria, il bombardamento all'edificio diplomatico, non si sa poi a che titolo e grado, comunque edificio diplomatico iraniano, in Siria, quindi anche morti di una certa rilevanza, e la domanda che a questo punto ti vado a fare è: ma cioè, stiamo assistendo, premesso che chiaramente sono due fronti diversi, ma stiamo assistendo quasi a un impazzimento delle nostre elite, cioè stiamo vedendo ad un impazzimento, si muovono veramente come schegge impazzite che cercano di accendere fuochi per governare poi il caos?
È peggio di così, secondo me, perché c'è... Questa guerra significa, cioè, l'esito in cui si sta risolvendo questa guerra è una perdita clamorosa di prestigio e di deterrenza per l'Occidente. La deterrenza sembra una cosa, diciamo così, poi evanescente, ma in realtà è uno strumento potentissimo, perché sta negli occhi di chi guarda, nella percezione della controparte, che ti attribuisce un potere latente. Quindi tu, attraverso questo strumento, chi esercita deterrenza è in grado di imporre i propri interessi, valorizzare la propria linea politica, senza sostanzialmente muovere un dito, ma basandosi soltanto sulla persuasione e sulla dissuasione. Nel momento in cui tu ci credi, ritieni e lo dichiari urbi e torbi che la Russia sarà messa in ginocchio dalla nostra potenza economica e militare, che noi consegneremo all'Ucraina, e poi questo non solo non accade, ma la Russia tiene testa dal punto di vista sia economico che militare alla NATO nel suo complesso, tu hai perso agli occhi del resto del mondo gran parte della tua deterrenza. Il resto del mondo vede che non sei poi così invulnerabile come si credeva che fossi. E questo ha tutta una serie di ripercussioni anche, per esempio, di carattere economico. Le sanzioni sono state un boomerang spaventoso, non solo nei loro effetti pratici di breve periodo, perché io appena ho visto che ho scritto un libro sull'Ucraina, è uscito nell'aprile del 2022, io scrivevo queste sanzioni sono suonano la campana morto per l'Occidente, per due ragioni. Uno, credere di poter isolare un paese così centrale nel commercio internazionale come la Russia è qualcosa di assolutamente inconcepibile. Il blocco continentale che aveva imposto Napoleone alla Gran Bretagna nel 1806 era fallito, e la Gran Bretagna non era esattamente la Russia, proprio perché la Gran Bretagna era riuscita a vanificarlo, riorientando il proprio commercio e attraverso il contrabbando. Guarda un po' cosa ha fatto la Russia per vanificare gli effetti di queste sanzioni, esattamente la stessa cosa. In più, tu con le sanzioni, tu hai fatto... Intanto non hai chiesto il permesso a nessuno, a tutto il cosiddetto sud del mondo non è stato interpellato, è stato messo al corrente del fatto compiuto, e il quale poi ha detto benissimo, voi adottate le sanzioni, noi non aderiamo, perché la Russia è il nostro interlocutore. E tu con le sanzioni cosa hai fatto? Hai congelato? Hai violato il principio della proprietà privata, perché per un verso hai congelato 300 e passa miliardi di dollari di riserve che la Banca Centrale Russa deteneva presso istituzioni finanziarie occidentali, e hai sequestrato beni di singoli, di privati cittadini russi che non ricoprivano alcun ruolo istituzionale. Senza alcuna base giuridica, tu hai detto che questi sono amici di Putin e quindi noi gli sequestriamo gli yacht. Cioè, oggi il resto del mondo l'ha interpretato in un modo, oggi è il turno della Russia e di alcuni miliardari russi, domani è il turno di noi arabi, di noi cinesi, di noi... non so, di noi egiziani, di noi indiani. Quindi cosa facciamo? Ritiriamo per esempio un sacco di soldi dalla City di Londra e ci avvaliamo della piazza finanziaria di Dubai, che guarda caso sta crescendo a dismisura. E creiamo canali, cioè circuiti finanziari e monetari alternativi a quelli che garantiscono la circolazione del dollaro, che sono dominati dagli Stati Uniti, proprio perché c'è il rischio che la militarizzazione del dollaro, di tutti questi circuiti, possa pongere gli Stati Uniti nelle condizioni di infliggerci dei danni a loro arbitrarissima volontà, insomma. E quindi, insomma, noi vediamo che l'Occidente sta perdendo la presa, la capacità di dominare il resto del mondo.
Giacomo, per fare una battuta, io la cosa che dicevo su questa cosa qui del congelamento dei conti è come se io litigo col vicino e la banca mi blocca il bancomat, no? Cioè io litigo col mio vicino, litigo in assemblea di condominio e la banca dice tu non ritiri più fino a che non chiedi scusa al vicino. È chiaro che cambio banca, cioè nel senso è quasi intuitivo.
Però questo la dice lunga sull'autoreferenzialità delle cosiddette classi dirigenti occidentali, sulla loro incapacità di capire il mondo, di saggiare, di comprendere l'entità dei cambiamenti che sono intercorsi nell'arco degli ultimi decenni in particolare. E quindi tutte le invocazioni, le esortazioni che per esempio la Cina aveva formulato nel corso degli anni, che premeva per una riforma per esempio dei diritti speciali di prelievo, dei diritti di voto in seno al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, perché non ha senso che la Francia o la Gran Bretagna abbiano diritti di voto superiori all'India. Allo stato attuale non c'è una logica né demografica né economica né politica perché una cosa del genere accada, è anacronistico. Ma gli occidentali hanno risposto picche, e quindi cosa succede? Che la Cina si fa le sue istituzioni alternative alle quali aderisce a tutto il sud del mondo, perché si è appreso atto che l'Occidente è abituato, attaccato a ragioni di scambio estremamente penalizzanti per il sud del mondo. Ma il sud del mondo non ha più poi così tanta paura dell'Occidente, lo si vede da una cosa, per esempio, la catena di colpi di Stato che si sono verificati in Africa, che hanno portato per esempio un paese come il Niger, poverissimo, a instaurare un'alleanza militare con il Burkina Faso e il Mali, dopo che c'erano stati dei colpi di Stato, ad aprire i russi e a cacciare gli americani dal proprio territorio. Cioè, questi sono sconvolgimenti che solo qualche anno fa erano inconcepibili. E adesso stanno accadendo, e di fronte a sfide di questa entità, poste anche da paesi che venivano reputati assolutamente non all'altezza di gettare il guanto di sfida, le elite occidentali reagiscono meccanicamente, come il cane di Pavlov, perdono la lucidità e quindi compiono azioni assolutamente controproducenti e illogiche e pericolose, perché per esempio, secondo me le dichiarazioni di Macron o questi continui tentativi di tirare in ballo, perché poi si sa, no? Il coinvolgimento diretto degli occidentali nel conflitto ucraino era tabù. Adesso Macron lo ha detto, gli è stato smentito da tutti, però intanto se ne parla. Quindi il tema in un modo o nell'altro è stato sdoganato. Diventa normalità nella percezione dell'opinione pubblica, no? E quindi se ne parla. Però credo che questo genere di retorica sia più a uso interno. Cioè, non si tratta di mandare da oggi a domani soldati in Ucraina. Si tratta di abituare l'opinione pubblica a tollerare una serie di svolte autoritarie e di riconfigurazione delle strutture economiche e sociali interne a scopo militare dietro lo spauracchio della Russia e della Cina, dietro sullo sfondo, perché sempre quello, no? Il discorso le democrazie contro le autocrazie è una cretineria conclamata, non ha alcuna base e non spiega assolutamente nulla di quello che sta avvenendo. Però è utile dal punto di vista, conformemente a questa retorica. Perché? Perché serve per l'appunto a creare un noi contro un loro e cerca di spingere le persone ad accettare qualsiasi genere di privazione in nome della difesa dei cosiddetti valori occidentali, che poi qualcuno mi dovrebbe spiegare quali siano. Perché
ma non trovi anche te che sia... che sia proprio per certi aspetti autodistruttivo, arrivati a questo punto della situazione, continuare a rilanciare, ma nel senso, visto che si sono messi in moto tutti quei processi e quelle dinamiche di cui te parlavi, sono già messe in moto, diciamo, probabilmente tempo fa, però in maniera, in qualche modo, poi, tra virgolette, irrecuperabile dal 24 febbraio del 2022 in poi. Visto che si è messo in moto tutto questo meccanismo qua, che è un meccanismo di cui però gli occidentali ormai hanno solo da perdere, perché mesi che passano e appunto le cosiddette forze del nuovo mondo multipolare acquisiscono fiducia e tutto quello che dicevi te. La cosa più sensata da fare a questo punto forse sarebbe congelare tutti i conflitti per evitare, perché più le acque si muovono, più si muovono appunto verso un nuovo ordine che non è più quello occidentale centrico. E invece questo ragionamento non sono in grado di farlo, cioè salviamo il salvabile, congeliamo quello che c'è da congelare e cerchiamo di capire poi come appunto evitare che questo processo vada avanti e nella velocità con cui sta andando avanti. Invece non viene fatto questo ragionamento, eppure è un ragionamento a perdere.
Alessandro, questa gente non concepisce la possibilità di un adattamento a un mondo che non è più sottoposto al dominio occidentale. Non ce la fanno, semplicemente. Non è nel loro ordine di idee, non hanno la forma mentis pronta a recepire un discorso di questo genere. E questo li porta a rilanciare continuamente. Cioè, il fatto... C'era un articolo illuminante su Asia Times pubblicato un paio di settimane fa. Peter Goldman, che è un personaggio abbastanza influente, è stato un finanziere, eccetera, lui ha avuto modo di partecipare a uno di quegli incontri di vertice in cui ci sono politici, finanzieri, strateghi, illustri esponenti dei think tank tra i più influenti, come la Rand Corporation, la Carnegie Endowment, eccetera, eccetera, eccetera. Lui ha preso atto, ha scritto, io non posso entrare nei dettagli perché c'è una sorta di accordo di riservatezza, però questi non hanno minimamente il sentore della realtà, non hanno contatto con la realtà. Si parlava che la Russia perdeva 25.000 soldati al mese in Ucraina, 2 settimane fa. Cioè, sono cose conclamatamente false, lo sanno per primi, però continuano a raccontarsele, perché questa è una narrazione che gli consente loro di continuare a pianificare, a dire noi dobbiamo continuare a sostenere, perché questo ci porrà nelle condizioni comunque di indebolire la Russia, di sfiancarla, eccetera. Sta succedendo l'esatto contrario.
Probabilmente anche di stare al loro posto, perché ammettere una sconfitta, diciamo, significherebbe anche poi perdere il posto. E proprio su questo allora mi riallaccerei a quanto sta avvenendo appunto in Israele, no? Col bombardamento che si ricordava prima, quell'edificio diplomatico in Siria. E, ecco, un qualcosa di simile stanno facendo le autorità israeliane, cioè si rendono conto che non appena il conflitto in qualche modo venisse congelato perderebbero il posto, perché diciamo sarebbe una sconfitta su tutta la linea, non avendo raggiunto nessuno degli obiettivi che si erano proposti, tutta la loro retorica verrebbe meno, probabilmente sarebbero pure processati per genocidio e quindi non possono fare altro che rilanciare e sperare che il conflitto si allarghi, è questo?
Ma mi pare evidente, cioè, quella carneficina che stanno ponendo in essere nella striscia di Gaza. Noi purtroppo siamo abituati a guardare le cose con una mentalità puramente occidentale, quindi è 30.000 perdite, anche se ci fossero tot combattenti di Hamas, comunque l'esito è favorevole a Israele. No, assolutamente. Cioè, Israele aveva individuato degli obiettivi e non li sta assolutamente conseguendo. E sta facendo anche una cosa, se possibile, molto più pericolosa. Si sta non solo inimicando l'opinione pubblica di tutto il mondo, compresa buona parte di quella occidentale, perché ormai è molto interessante osservare gli sforzi che stanno profondendo i media occidentali per cercare di dare una parvenza di legittimità a quello che sta facendo Israele, ma fanno fatica anche loro perché obiettivamente di fronte a una, diciamo, a un'ecatombe di questo genere è anche difficile provare a dare razionalità, anche perché le dichiarazioni dei leader israeliani non sono completamente irrazionali. Qui si parla di creare la grande Israele, si parla di pulizia etnica, nuova Nakba, cioè non lo nascondono più neanche, perché sono evidentemente, hanno questo messianesimo, sono convinti di avere Dio dalla propria parte, quindi continuano su questo. Con questo andazzo, però poi emerge che sì, tu hai ammazzato 35.000 palestinesi, ma sanno sicuramente molti di più, hai reso probabilmente inabitabile la striscia di Gaza per non so quanto tempo, hai devastato il devastabile, ma Hamas non è sconfitta, Hamas è ancora nei tunnel che tu non sei riuscito a distruggere assolutamente, sono tunnel assurdi a 6 piani, alcuni sono comunicanti, altri no, è un dedalo assolutamente un groviglio di cui non riescono assolutamente a venire a capo. Soprattutto l'economia comincia a dare segni di cedimento. Perché? Perché il turismo è fermo, perché l'edilizia è ferma, perché nell'edilizia ci lavoravano i palestinesi. Gli arabo-israeliani cosa stanno facendo? Quello è un focolaio che ogni tanto si riaccende. Per il momento è stato tenuto sotto controllo, vedremo se ci riusciranno. Il porto di Eilat non arriva più niente, perché gli Houthi continuano con le loro operazioni. Altro segnale di perdita di deterrenza dell'Occidente. Ah, l'intervento occidentale, l'intervento statunitense e britannico, gli Houthi non si sono fermati assolutamente. Lo shekel è crollato, Moody's ha declassato il debito israeliano. 300.000, quando tu mobiliti 300.000 riservisti, buona parte di questi riservisti lavoravano nel settore dell'alta tecnologia, e quindi dovranno prima o poi tornare al lavoro. Però quando? Come? Israele è un paese piccolo, importa l'85% delle merci che consuma. Quanto le deve pagare queste merci, considerando il costo che c'è solo un porto, c'è cioè in funzione che è quello di Haifa, ed è pericolosissimamente vicino al Libano e può essere bersagliato da Hezbollah nel caso di un'escalation?
Ma infatti, guarda, la domanda che ti faccio a questo punto è proprio questa qui, riguarda il coinvolgimento di Hezbollah, perché a me sembra che loro abbiano chirurgicamente evitato, cioè in Libano le provocazioni siano state limitate proprio per evitare un ingresso di Hezbollah, si siano invece buttati sulla Siria con l'idea di destabilizzare un quadro dove gli Stati Uniti dovrebbero andare per forza, cioè se si attiva la Siria gli Stati Uniti fisiologicamente sono dentro. Quindi c'è stato effettivamente questo calcolo, diciamo, di spostarsi dal Libano alla Siria per evitare Hezbollah, che insomma
Sì,
è ben altra roba rispetto ad Hamas, insomma.
però sono andati veramente oltre, perché prendere di mira un ufficio consolare, un ufficio diplomatico, è qualcosa di veramente eccessivo. E questo gli Stati Uniti comprendono, per esempio, che l'Iran in qualche modo dovrà reagire, dovrà colpire gli interessi israeliani da qualche parte. È inevitabile. E per di più c'è un. Hanno cercato di tenerlo un po' sotto traccia, ma qualcosa è uscito. Cioè, negli Stati Uniti è da tempo che in ballo un negoziato per gestire non dico la smobilitazione, ma quantomeno il disimpegno degli Stati Uniti dal Medio Oriente. Gli accordi di Abramo a cosa servivano? Servivano proprio a delegare a questi paesi il ruolo di garanti degli interessi statunitensi nell'area. Poi vediamo che questi paesi in realtà non è che siano così rispondenti alla logica o con noi o contro di noi. L'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti fanno i loro interessi, prendono di qua, prendono di là, non hanno alcun tipo di, diciamo, di disponibilità a sottostare a questa logica binaria, manichea, tipicamente occidentale. A questa logica ormai rispondono soltanto gli europei, il resto del mondo non gliene frega più niente di questo, cioè, l'Arabia Saudita ha aperto pubblicamente alla possibilità di commercializzare petrolio in valute alternative al dollaro, e non è una cosa di poco conto questa, tanto per dirne una. E quindi c'è una, gli Stati Uniti sanno che quelle basi, quella per esempio che c'è in Siria, quella di Al-Tanf, sono basi che sono, uno, illegali, perché in Siria la presenza statunitense è assolutamente illegale, ma poi sono difficili da tenere. In una fase di declino conclamato degli Stati Uniti, la logica imporrebbe di concentrare le risorse negli scenari di primario interesse, che è quello del Pacifico. Tenere in piedi questa rete di basi che sono sempre, sempre meno difendibili, perché sappiamo che alcune di queste basi statunitensi sono state prese di mira ripetutamente dalle forze, dalle milizie irachene, per esempio. È un punto di vista, è un dato piuttosto interessante che da qualche tempo questi attacchi siano cessati. E che e sia venuto fuori che gli Stati Uniti hanno intavolato trattative con l'Iran formalmente per ridurre gli attacchi degli Houthi, ma io credo che più concretamente si sia parlato di gestire questo disimpegno. E io credo che l'intero asse della resistenza abbia un obiettivo primario, che non è tanto Israele in sé, è disarticolare la rete di sicurezza statunitense, di cui Israele si serve sistematicamente per fare, per portare avanti i propri progetti. Venuta meno quella rete di sicurezza, Israele dovrà giocoforza ridurre le proprie ambizioni e le proprie operazioni, perché parliamoci chiaro, tutti sanno che questa guerra Israele non la potrebbe condurre senza le forniture militari statunitensi, ma questo appoggio che gli Stati Uniti stanno continuando ad accordare a Israele per ragioni che affondano, cioè che possono essere individuate nell'influenza della potentissima Israel lobby, e secondo me anche in qualcosa di più profondo legato al caso Epstein, perché io ho dei forti sospetti che lì qualcosina sia venuto fuori, che Epstein fosse una risorsa dei servizi di intelligence israeliani che se ne servono per ricattare buona parte dell'establishment statunitense. Ma vero o meno che sia questa mia ipotesi, il fatto è che gli Stati Uniti stanno pagando un prezzo politico sempre più alto per l'appoggio incondizionato che stanno accordando a Israele. Perché in una fase di declino relativo in cui tu devi convincere il sud del mondo a stare dalla tua parte, tu stai rendendosi corresponsabile di quello che buona parte del resto del mondo interpreta come un genocidio. E nel portarlo avanti questo progetto, tu stai anche dando esempio, rendendo manifesta il tuo razzismo di fondo, perché adesso tutti si mobilitano dopo che sono stati uccisi 7 operatori delle Nazioni Unite, perché erano buona parte occidentali, ma valgono più 7 occidentali che non 30.000 palestinesi. Queste cose, che per noi purtroppo al nostro opinione pubblica è così, ma il resto del mondo le vede come un esempio paradigmatico di cosa è diventato l'Occidente. Cioè, autoreferenziale, pensa solo a se stesso e non ha alcun interesse nella difesa, nelle rivendicazioni altrui. E questo, tutto questo per gli Stati Uniti è, come dicevo, un prezzo internazionale, che è quello che ho detto, e anche interno. In un anno di elezioni c'è sempre una fetta dell'elettorato, specialmente di ispirazione liberal, che è più sensibile a queste tematiche rispetto al passato, e ha quindi delle ricadute elettorali questo genere di atteggiamento, perché uno stato come il Michigan, che è uno stato molto importante, è uno dei cosiddetti swing states, in cui che sono gli stati che non sono tendenzialmente schierati, stati o puramente repubblicani o puramente democratici, sono stati che ballano e che offrono un numero di delegati che sono in grado di esercitare un peso molto consistente sull'orientare l'esito delle elezioni. Per cui in uno stato che ha una componente araba piuttosto importante, il Michigan, e che ha una fascia, delle fasce giovanili particolarmente sensibili a questi argomenti, per Biden potrebbe essere un contraccolpo pesante per il Partito Democratico nel suo complesso, e questo credo che spieghi alcune prese di posizione come quella di Chuck Schumer e quel 36 mi sembra senatori democratici che hanno inviato una lettera a Biden per addirittura esortarlo a bloccare le forniture militari a Israele. Figuriamoci che questo sembra, però è sintomatico, hanno qualcosa da perdere. Quanto siano disposti a tollerare questo prezzo resta da vedere.
Certo. Senti, citavi prima il Pacifico, quindi come ultima domanda sposterei il nostro focus lì, perché che cosa è successo negli ultimi giorni?
Beh, ci sono state delle esercitazioni militari, ma quelle ogni tanto si verificano, non è tanto quello secondo me il dato interessante. E quel sisma che ha colpito Taiwan e che ha messo fuori uso provvisoriamente buona parte degli impianti della produzione di semiconduttori, come sappiamo Taiwan è posizionata proprio al vertice delle catene di fornitura interna, delle catene di approvvigionamento mondiali per quanto riguarda il settore cruciale dei microchip. E questo avrà un impatto. Ma è molto significativo in questo frangente, secondo me, il viaggio che il segretario al tesoro Janet Yellen ha avuto in Cina in questi giorni e quello che ha detto, soprattutto. La Yellen cosa ha detto? Ha accusato la Cina di avere una sovraccapacità produttiva, cioè di avere sovrainvestito in alcuni settori e aver maturato quindi una capacità di produttiva eccessivamente elevata rispetto alle capacità di assorbimento del mercato interno e quindi questo porta la Cina ad avere un atteggiamento mercantilista. Quindi gli eccessi di produzione che sforna si riversano sui mercati mondiali e tutto questo distorce la dinamica dei prezzi. E questo ha un costo, per esempio, per i lavoratori americani. Questa è la logica del discorso della Yellen, ma è una logica che non è che sia poi così cristallina, perché gli Stati Uniti, se le cose stanno andando in questa direzione, gli Stati Uniti devono guardarsi semplicemente allo specchio per individuarne i colpevoli. Sono loro ad aver trasferito gli impianti produttivi che prima erano negli Stati Uniti nel sud-est asiatico, per approfittare della manodopera a basso costo cinese e della stabilità cinese. Questo la Cina ha posto una condizione: sì, voi aprite delle joint venture qua, che contemplino il trasferimento di tecnologia a personale cinese. Benissimo, lo facciamo. E la Cina ne ha approfittato per scalare la gerarchia mondiale del valore aggiunto e porsi al centro, posizionarsi, acquisire una posizione dominante in tutti i macrosettori di alto ed altissimo valore aggiunto. Adesso la Cina domina i mercati dell'informatica, delle auto elettriche, di tanti altri settori. L'idea degli Stati Uniti è qual era? Organizziamo una divisione internazionale del lavoro che mantenga il cervello, quindi i settori, la capacità progettuale, ingegneristica negli Stati Uniti, il braccio lo trasferiamo in Asia, in Cina nella fattispecie, perché questo consentirà alla Cina di occuparsi delle manifatture del basso valore aggiunto. Questo non ha un impatto diciamo sui livelli di potere, perché chiaramente un paese che diciamo che si occupa soltanto di fabbricare magliette e componentistica non avrà mai la capacità politica e militare per insediare il primato statunitense. Le cose non sono andate così. La Cina ha approfittato di questa integrazione nella globalizzazione per scalare, come dicevo prima, la piramide mondiale del valore aggiunto e adesso si trova in cima. E se gli Stati Uniti hanno delocalizzato tutto e hanno tutta una struttura produttiva, improduttiva per la verità, hanno finanziarizzato completamente la propria struttura economica, è stata una loro scelta. E naturalmente, se tu finanziarizzi e non ti occupi più della produzione reale, perdi delle qualità, delle capacità ingegneristiche, manifatturiere, che ci vorranno decenni per rimettere insieme, per ricostituire. Le leggi che gli Stati Uniti stanno approvando, il CHIPS Act, l'Inflation Reduction Act, che mirano a portare a furia di sconti fiscali e sussidi pubblici aziende europee e taiwanesi a rilocalizzare in territorio statunitense, stanno aprendo una voragine nei conti pubblici statunitensi. Ma finché il dollaro centrale a livello internazionale possono permetterselo, anche se ci sono dei segnali che stanno portando verso un'erosione del predominio del dollaro. Ma nel frattempo, gli Stati Uniti stanno prendendo atto del fatto che le loro scelte che hanno compiuto negli anni 80 e 90 si sono rivelate completamente fallimentari. La Cina attualmente domina queste produzioni e se le domina è perché ha investito. Ha ottenuto
Certo.
tecnologia, ha investito in educazione, in produzione fisica e molto meno in finanza. E questo le dà un vantaggio competitivo mostruoso. La Cina è più competitiva degli Stati Uniti e di tutto l'Occidente.
Diciamo che loro puntavano tutto quanto sull'idea che alla fine cioè l'idea di fondo è stata investire in assicurazioni e finanza negli Stati Uniti, e si aspettano che la Cina avrebbe continuato a vendere scarpe, no? Le famose scarpe a 10 euro. Poi in realtà hanno scoperto che fanno computer e mandano missioni lunarie su Marte, perché? Improvvisamente.
Ma questo poi perché? Perché l'idea qual era? La Cina, sì, noi apriamo la Cina, ma la Cina a sua volta si apre. E quindi questo porterà all'occidentalizzazione della Cina. Invece, come qualcuno ha detto, no, questi sono rimasti cinesi, non sono diventati americani con gli occhi a mandorla. E quindi, essendo rimasti cinesi, hanno tenuto fede al loro interesse nazionale. E questi sono i risultati. Quindi si è verificata quella modernizzazione senza occidentalizzazione. Quindi l'idea di Brzezinski, del G2, eccetera, che era il dominio condominiale del mondo, con la Cina relegata al ruolo di junior partner, era per l'appunto un'idea che solo Brzezinski poteva avere. Non hanno capito niente di cosa sono i cinesi e di cosa i cinesi stavano facendo. Adesso se ne rendono conto, ma adesso è tardi.
Certo. Senti, io su questa chiosa concluderei. Ringrazio Giacomo che, insomma, ci ha portato in giro per il continente asiatico, dall'Ucraina fino a Taiwan. Ringrazio ovviamente Alessandro che ha co-condotto assieme a me. Ringrazio tutti gli ottoliner che ci hanno seguito, a cui ricordo di iscriversi a questo canale, al canale inglese e a tutti gli altri nostri social, perché Ottolina vive anche grazie al vostro aiuto. Colgo anche l'occasione per iniziare ad accennarvi, ma poi lo pubblicizzeremo meglio, che sabato 13 e domenica 14 sarò per Multipopolare a Iesi e ad Ancona, e che alcuni gruppi di ottoliner si attiveranno sempre domenica 14 aprile anche in zona Lecce. Comunque saranno tutti quanti eventi che pubblicizzeremo meglio con dei post sui nostri social. Lo inizio a dire perché, insomma, avevamo ricevuto delle domande. Comunque, per chi vuole avere maggiori informazioni anche in altre regioni, io consiglio sempre l'iscrizione al nostro gruppo Multipopolare su Telegram, dove trovate i topic divisi per aree geografiche. Se non trovate Multipopolare, lo abbiamo condiviso sul nostro canale Telegram di Ottolina e lo ricondivideremo ciclicamente. Quindi, insomma, seguiteci che troverete tutte le informazioni del caso. Ciao e alla prossima.
Ciao Giacomo, grazie mille.
Ciao, grazie a voi.